Considera l'armadillo. Buongiorno, benvenute, benvenuti da Cecilia Di Lieto. Volevo iniziare la trasmissione con una bella notizia, che è quella che il TAR del Lazio ha annullato l'ordine di abbattimento per Naso e Rosina, che sono due cinghiali di Bargagli in provincia di Genova, che erano stati salvati da cuccioli reduci da una battuta di caccia, quindi terrorizzati e accolti da questa signora. Insomma, era arrivato l'ordine di abbattimento, invece il TAR ha riconosciuto le ragioni di chi aveva fatto ricorso assieme a Rifugio Miletta, con l'avvocata Angelina Carruocciolo. Insomma, è una sentenza importante, ci torneremo prossimamente, ma quello di cui voglio parlarvi adesso è, invece, prima di presentarvi il nostro ospite, è un post che ha pubblicato ieri Piccione Paralimpici Lombardia, e adesso io spero, insomma, abbiate pazienza, perché vi faccio sentire attraverso il telefono quello che sentite, sono spari, perché Piccione Paralimpici ci fa sapere che alla periferia di Milano il 13 di gennaio è successo questo, che hanno iniziato a sparare a piccioni vicinissimi al centro urbano, piccioni ammazzati, questo ci scrivono, per la sola colpa di esistere, piccioni agonizzanti a decine, lasciati feriti a morire nel fango, nel freddo. Loro terrorizzati tornavano in questo posto, anche perché lì avevano i nidi, insomma una cosa veramente disgustosa. E se questo attiene ai piani di contenimento che la regione Lombardia autorizza, ecco, io mi chiedo se nel 2025 utilizzare questi metodi per contenere specie ammesse non concesso che vadano contenute sia un sintomo di evoluzione umana. Ecco, mi viene proprio da rispondere no. Seguiremo come sempre con anche Piccioni Paralimpici Lombardia e non solo questa vicenda. Va bene, scusate, ma io mi sono veramente scandalizzata ieri sera quando mi è arrivato questo video. Intanto do invece il benvenuto al nostro ospite di oggi, che ringrazio tantissimo di essere con noi. Sto parlando di Ciro Scaffa. Buongiorno Ciro.
Buongiorno Cecilia, buongiorno a tutti.
Responsabile del CRAS di Vanzago, che è un luogo prezioso, fondamentale, a cui arrivano centinaia e centinaia di animali in difficoltà. Quanti sono gli animali che mediamente soccorrete? Non so se hai delle cifre sotto mano.
Sì, quest'anno, il 2025, l'abbiamo chiuso con 5.853 ricoveri.
Figurati, 853. Senti, e sono animali di tutti i generi, o c'è chi è il più fragile che arriva da voi?
Allora, noi gestiamo tutta la fauna autoctona italiana, quindi dagli uccelli ai mammiferi, e ai vertici dei nostri ricoveri ci sono sicuramente i ricci e i rondoni. Ecco. Gli animali che più vanno in difficoltà con questo cambiamento climatico e con l'urbanizzazione, sicuramente.
Certo, anche perché lo ricordiamo che, ad esempio, una delle questioni legate al cambiamento climatico è il fatto che con le temperature che si alzano, ad esempio, i ricci si riproducono non una volta all'anno, ma più spesso, esatto, e i piccoli non arrivano a acquisire il peso necessario per sopravvivere all'inverno.
Esatto, la stagione riproduttiva è molto più lunga, e quindi i ricci continuano a nascere anche a fine estate e inizio autunno, e sono animali che non arrivano col peso idoneo al letargo, e sono animali che tra novembre e dicembre arrivano in abbondanza in difficoltà a noi.
Sì, intanto io ringrazio Diego che mi ricorda che da 16 giorni siamo nel 2026, io ho parlato del 2025 come questione scandalosa, ma insomma ci siamo lì, e grazie Diego per avermi ricordato il calendario. Torno invece a Ciro Scafa e al CRAS di Vanzago. Voi siete praticamente punto di riferimento veramente per non solo per il milanese, ma per tutta la regione.
Esatto. Allora, storicamente collaboriamo con diverse province lombarde e sono poi il nostro areale anche attuale, quindi Milano, Varese, Como, Monza, Brianza e Lodi sono le province che copriamo come gestione fauna. Quindi questi 6.000 animali arrivano da tutte queste province.
Ecco, ma viene naturale una domanda, ma voi avete dei sussidi?
Noi siamo un servizio pubblico, abbiamo una parte che viene riconosciuta dalla Regione Lombardia ai 9 CRAS che ci sono in Regione Lombardia, e con quello cerchiamo di farci bastare quello per sopravvivere, ecco. Quello sono le nostre dinamiche.
Certo. Senti, ieri quando ci siamo parlati dicevo che ci sono un paio di punti che mi piacerebbe su cui soffermarci un po' di più. Uno, insomma, la settimana scorsa a Milano, in Lombardia, insomma, le temperature sono state particolarmente rigide, era parecchio, insomma, che non accadeva di trovarsi sotto zero per tanti giorni consecutivi. Ci sono state specie che hanno sofferto particolarmente. Qual è la vostra percezione?
Sicuramente abbiamo avuto una specie in particolare che è arrivata in pochissimi giorni. Si parla di 17 individui in 3 giorni, questa settimana, inizio settimana e weekend, e sto parlando dell'airone guardabuoi. Diciamo, tra gli ingressi 17 e le telefonate si parla da meno di 30 e più segnalazioni, sono stati giorni delicati, perché è una specie che è andata particolarmente in difficoltà con queste temperature. L'animale migratore, in passato era un migratore, nell'ultimo decennio è sempre più presente anche nel periodo invernale. È un airone gregario, quindi si trovano decine, centinaia di individui nei campi. È un animale che mangia esclusivamente nei campi, quindi slegato dalle zone acquatiche umide, e con le ghiacciate di meno 8 che ha fatto su Milano e in tutta la Lombardia, sono animali che per giorni non si sono alimentati nei campi, e sono animali che sono arrivati in grave difficoltà, in situazioni veramente drammatiche.
Ecco, ma voi vi occupate anche del recupero? Riuscite a fare anche questa operazione?
No, fisicamente non possiamo, non usciamo, non siamo attrezzati, ma in Regione Lombardia non ci sono CRAS che escono sul territorio.
Sì.
Si collabora con associazioni e soprattutto l'ente ufficiale, la polizia provinciale, che interviene nel recupero.
Senti, e questi aironi guardaboi, che sono quelli bianchi, che insomma si vedono sempre di più, come dicevi tu, nei campi, in campagna.
Di piccole dimensioni, sì.
E loro, insomma, hanno scelto in qualche maniera di non fare tutta quella fatica del migrare. Molti di loro sono diventati stanziali, è così?
È così, ed è strettamente legato al cambiamento climatico. Sono animali che fino a decenni fa svernavano in Africa, nell'Africa subsahariana, nella savana africana, sopra il dorso degli elefanti, dei bufali. Adesso, negli ultimi anni, con questi inverni miti, si sono stabilizzati da noi anche nel periodo invernale. Il problema è che poi, quando arrivano queste gelate così profonde, così continuative, perché su Milano e dintorni si è parlato di una settimana di meno 7, meno 8 la notte, i campi ovviamente diventano delle tavolette gelate, quindi tutti gli invertebrati di cui si alimentano sono svaniti.
Certo. Senti, invece, e questo è, diciamo, difficoltà di specie selvatiche di cui l'uomo è indirettamente responsabile, perché quando parliamo di cambiamenti climatici, di riscaldamento e via di seguito, siamo stati noi, insomma, a determinare questo.
Certo.
Però ci sono poi altri episodi che mi lasciano sempre un po' sgomenta, come questa dei piccioni uccisi a fucilate. che è quello della carta topicida. Allora, io continuo a vedere dal vostro CRAS, ma anche da altri con cui sono collegata, molto spesso uccelli, ma non solo, altri piccoli roditori, piccoli animali, completamente devastati da queste carte topicide. Ma è così diffusa questa pratica?
È una pratica molto diffusa, soprattutto perché è di libera vendita, quindi si va in ferramenta, si va nel grande garden, si acquistano con tanta facilità e si utilizzano con tanta approssimazione, quindi sono devastanti, sì. Perché poi non sono specifiche per il topo, per il ratto. Tutti quegli animali che si muovono a terra, il pettirosso in primis, ma ci finisce dentro di tutto: il merlo, la lucertola, il gufo, la civetta, il gheppio, la gazza, ci è arrivato di tutto incollato. Il problema è che quando ci finiscono dentro, poi il piumaggio si rovina, spesso si lesionano anche le articolazioni, purtroppo, nel rimuoverli anche lì grossolanamente dalla colla, e sono animali che arrivano a noi veramente in condizioni drammatiche, sì. E questo 2026 è iniziato malissimo, perché in 7 giorni, cioè il 7 gennaio, avevamo già 6 casi di animali arrivati incollati, quindi è già partito molto male questo 2026.
E senti, ma questa carta topicida, al di là del fatto che appunto è un metodo particolarmente crudele, perché si tratta di imprigionare degli animali che rimangono vivi e possono rimanere vivi per giorni in questa condizione, e viene usata, insomma, io non riesco a capire chi li usa, dove li usano, in campagna, e dov'è che viene utilizzato principalmente?
Allora, spesso viene utilizzata nei cascinali, ma in realtà è un acquisto talmente facile che viene utilizzato anche nei condomini, nelle villette, cioè in maniera un po' superficiale anche la persona più in buona fede, sì, l'acquista senza pensare poi al dopo, anche il fatto che prendendo il topo, poi quel topo devi gestirlo,
certo,
e ti prendi anche la responsabilità di sopprimerlo, quindi sono tanti fattori che si gestiscono con molta superficialità, senza pensare al fatto che messo la vagante in giardino è un danno per
tantissimi altri animali, certo. Senti, Ciro, dunque c'è Sonia che dice: ciao, tempo fa abbiamo fatto consegnare a Vanzago un piccolo porcospino, l'avevamo chiamato Biblioteca Chiesa Rossa, abbiamo chiesto informazioni ma non abbiamo mai avuto risposta, si può sapere qualcosa? Grazie mille. Ecco, io immagino che Ciro, con un traffico di animali come, insomma, abbiamo sentito quasi 6.000 animali l'anno scorso, voi non abbiate poi tanto tempo per le relazioni sociali.
Cioè, ci proviamo, nel senso che diamo disponibilità, chiediamo anche tanta pazienza e tanta comprensione, perché con 6.000 ingressi non riusciamo a dare 6.000 risposte a chi ci sollecita la consegna. Ci proviamo e chiediamo tempo poi per avere il tempo per rispondere.
Senti, tu ti ricordi di un Biblioteca Chiesa Rossa per caso?
No, nello specifico no, considera che di ricci nel 2025 ne sono entrati più di 800.
Ecco, quindi
non ho questa memoria. È vero che comunque li marchiamo, li monitoriamo settimanalmente, li pesiamo quando sono in difficoltà tutti i giorni, se no settimanalmente negli ambienti esterni, quindi comunque sappiamo chi è riccio X rispetto a Y, però
insomma, è certo. Senti, Luca dice: ma 7-8 gradi sotto zero di notte in gennaio a Milano non sono anomali? Beh, insomma, io non è che me ne ricordo negli anni recenti tantissimi, comunque.
Allora, probabilmente una settimana intera a meno 8 erano diversi anni che non la faceva, e è vero anche che il cambiamento delle abitudini di questi animali, di questi guardaboi, è molto recente. L'impressione, adesso è solo un'impressione, che quest'anno siano molto più presenti rispetto anche agli anni passati, quindi comunque che siano ancora in piena decrescenza a livello di migrazione, quindi sono animali sempre più presenti, e quest'anno la sensazione è che ne siano rimasti molti di più anche rispetto agli anni passati.
Senti, c'è poi Iggy che chiede per favore un contatto per il salvataggio di animali selvatici. Ecco, che cosa bisogna fare quando si incontra, si occupa e si fa bene, insomma, quando si vede un animale in difficoltà? Che cosa bisogna fare? Le pratiche corrette?
Allora, le pratiche corrette sono tante, bisogna, si entra nello specifico poi del caso, però sicuramente quando si trova un animale selvatico, se è di piccole dimensioni e diciamo non pericoloso, è il privato stesso che può valutare l'intervento, ovviamente limitando al minimo il contatto sull'animale e posizionandolo in un contesto buio e tranquillo. Per gli uccelli una scatola va benissimo. Per i mammiferi meglio un trasportino o un contenitore diciamo un po' più robusto. E poi bisogna, se c'è la possibilità, consegnarlo direttamente al CRAS di competenza, in base agli orari di apertura e comunque magari sentendolo in anticipo, o se no sentendo la Polizia Provinciale, che è l'ente in Regione Lombardia, ma vale a livello nazionale, è l'ente di riferimento per l'intervento sui selvatici. Ovviamente sono pochi agenti per province enormi, quindi difficilmente riescono a vagare da un pulcino di merda da una parte al sud di Milano per poi andare a prendere a nord di Milano. Però su animali dove è più complicato intervenire da parte del privato, è fondamentale far intervenire chi è competente.
Senti, Barbara dice: quando troviamo un cucciolo di scoiattolo rosso, Vanzago ci diede il numero di protocollo e ci diede notizie fino al suo rilascio. Insomma, Barbara, evidentemente, insomma, quando riescono stanno dietro anche a come dire, le storie singole. Certo che, come abbiamo sentito su 800 Ricci, probabilmente diventa molto più complicato.
Anche perché di questi 6.000 animali il 70% è concentrato in 3 mesi, maggio, giugno e luglio. Sono giornate da 100 ingressi al giorno e c'è una frenesia, una tensione, una corsa continua che diciamo ci limita nel badare poi troppo alla comunicazione, ma pensiamo più a salvare gli animali.
Ebbene fate, Ciro Scaffa. Senti una cosa, quei mesi che tu hai citato sono naturalmente i mesi primaverili e sono i mesi della riproduzione, quindi il momento in cui la fauna selvatica è più da una parte esaltante, dall'altra più in difficoltà, giusto?
Sì, sono i mesi della riproduzione, tant'è che in quei mesi lì gran parte degli ingressi sono cuccioli, pulcini, facilmente osservabili nei giardini, perché parliamo soprattutto di animali molto urbani e quindi facilmente osservabili, facilmente prelevabili, tant'è che di questi ingressi una gran parte, si parla di grandi numeri, sono animali non salvati ma portati via. Sono interventi spesso troppo impulsivi senza badare al benessere del piccolo. Tante volte i genitori sono lì in zona, ma certo, la nostra perdiamo un po' la lucidità nel valutare il contesto e pensiamo esclusivamente che quell'animale lì non deve stare e lo portiamo via.
Certo, e non si finisce mai di ricordare che bisogna avere molta attenzione, molta cautela. Noi siamo apprezziamo naturalmente chiunque si occupi di qualcuno in difficoltà, ma bisogna farlo nel modo giusto, perché a volte si possono fare più guai che mai. Damiano dice: trovai un piccione in brutte condizioni e lo portai alla Lipu di Cesano Maderno, non lo accolsero, dovetti portarlo alla Lipu di Mortara. E Damiano, adesso questi sono casi di cui io non so occuparmi, e quindi insomma, evidentemente la Lipu, la prima a cui ti sei rivolto, non erano in grado di gestire il piccione, quindi insomma hai fatto bene comunque a non disinteressartene, anzi a fare bene. Dunque, è sempre Barbara, quella dello scoiattolo rosso, che dice: lo trovai con i ragazzi del centro diurno per disabili in cui lavoro e ci fu uno scambio di mail. Ecco, quindi ci fu una particolare attenzione per il nostro simpatico scoiattolo rosso, che sappiamo essere in difficoltà per il sovrannumero di scoiattoli, invece quelli grigi, quelli americani. Che...
Sì, la competizione con lo scoiattolo grigio.
Sì. Senti, torno a questa tragedia della carta topicida. Ciro, ma si può fare qualcosa? Si possono fare campagne di sensibilizzazione? Voi avete troppo da fare per occuparvene. Ma che cosa si può fare secondo te?
Allora, considerato che la legge lo permette, considerato che sono di libera vendita,
certo.
è una lotta che parte un po' con grandi difficoltà. Noi ci stiamo provando con la divulgazione che facciamo tramite social e tramite le varie serate che proponiamo di conoscenza, di condivisione. Sì, petizioni e sensibilizzazione sull'argomento sono un punto di partenza importante.
Senti,
ho visto che tanti altri CRAS lo stanno facendo, è una situazione comune a tanti, a tutti,
certo,
direi.
Certo. Senti Ciro, ecco, hai detto bene, voi fate anche delle iniziative, ricordiamo che voi siete lì nell'oasi di WWF di Vanzago, quindi ci sono una serie di attività rivolte al pubblico che servono proprio a creare una sensibilità rispetto a appunto gli animali selvatici.
Sì, allora l'Oasi di Vanzago organizza storicamente escursioni il sabato e la domenica, ci sono visite guidate la mattina, il pomeriggio, nel weekend e sono aperte a tutte con un ingresso, un biglietto d'ingresso, una bella passeggiata nella natura.
Sì.
Noi come CRAS organizziamo spesso, organizziamo quando abbiamo tempo serate di divulgazione, soprattutto nell'ultimo periodo, sul tema cosa fare se, quindi cercare di far arrivare alle persone come e quando intervenire quando si incontra un animale selvatico. Quello è un tema su cui stiamo spingendo molto e stiamo collaborando con diversi comuni, con diverse associazioni. Nel poco tempo che abbiamo a disposizione, tempo libero, cerchiamo di fare anche questa parte.
E noi vi ringraziamo per questo lavoro aggiuntivo, che però è veramente fondamentale, insomma, perché se non si lavora anche su la consapevolezza delle persone, poi il lavoro diventa ancora più duro e complicato, in sostanza.
Esatto. Sì.
Senti,
dimmi.
No, Ciro, tu lavori da tanti anni lì al CRAS di Vanzago.
Allora, io collaboro col CRAS da 16 anni. Con questo nuovo ruolo, in realtà sono 2 anni che sono in prima linea come coordinatore. In passato ho collaborato anche nel direttivo dell'associazione. Considera che comunque la squadra è molto ampia, abbiamo un direttivo, siamo un'associazione, qui abbiamo un direttivo, il direttore sanitario, il coordinatore e una squadra di 80-90 volontari che cerchiamo costantemente di aumentare per poi andare incontro a questo aumento spropositato di ingressi, quindi abbiamo una squadra enorme di volontari che...
Ecco, ma i volontari cosa possono fare? Si può essere volontari anche senza avere competenze specifiche?
Assolutamente sì, ovviamente con tanto affiancamento, tanti corsi e formazione, ma non richiediamo formazione pregressa, ma tanta disponibilità, tempo da dedicarci, passione e ovviamente ascolto e non improvvisazione.
Certo.
Ho tanti ragazzi giovani, studenti, ho pensionati che hanno più tempo da dedicarmi e considera che tra marzo e aprile facciamo sempre un corso per l'inserimento di nuovi volontari, adesso lo stiamo programmando per marzo, dovremo farlo partire come ormai parte da 15 anni ed è un corso di avvicinamento, di conoscenza della realtà CRAS e di quelle che sono le dinamiche poi per diventare volontario, quindi ne approfitto anche per questa informazione. A marzo sicuramente partirà il nostro corso per reclutare nuovi volontari e chi fosse interessato anche dopo il corso o anche a ricevere informazioni può contattarci tramite mail o telefono.
Certo, senti, Ciro Scafa, Sono, insomma, noi qui da noi armadilli, quando vediamo qualcosa relativo al Kras Vianzago, cerchiamo sempre di diffonderlo, di starvi vicini, perché sappiamo, insomma, che avete bisogno comunque di un tessuto intorno a voi, no? Che quindi vi
assolutamente.
Quindi è una cosa importante. Quindi quando ci sarà il corso, sicuramente lo pubblicizzeremo. Senti, al volo, perché siamo in chiusura del nostro spazio, ma c'è una storia in questi 16 anni che proprio ti ha toccato il cuore in modo particolare, che ricordi per sempre, come si suol dire?
È una domanda complicata, perché in 16 anni gli animali ne sono passati un'infinità. Ti posso dire quello che è l'animale forse più particolare che è arrivato al Kras, ecco,
sì.
Quello che un po' sono appassionato di avifauna, sicuramente l'avvoltoio monaco, che è arrivato prima, forse nel 2018-2019, è l'animale più particolare e anche più immenso che è arrivato al Kras.
Quindi,
un progetto francese, questi giovani avvoltoi sono nati in dispersione anche in Italia e ne è arrivato uno davvero in condizioni drammatiche, pieno di plastica, perché è un animale che si alimentava solo esclusivamente in discarica di microplastiche. Fortunatamente siamo riusciti a
salvarlo
e a riposizionarlo. Sì.
Ma bravi, bravi, bravi come sempre. Senti, Ciro Scafa, grazie davvero per il vostro lavoro. Io, ringraziando te, ringrazio naturalmente tutto la grande squadra, anche di volontari del Kras di Vanzago. Proprio al volo, il gioco di considerare l'armadillo, ma avessi potuto scegliere di essere un animale, che animale avresti voluto essere?
Wow, direi un'aquila reale.
Ah, modesto, meno male, bravo. Allora, grazie davvero a Ciro Scafa. Scafa per essere stato con noi e per il suo lavoro e il loro lavoro. Grazie al Kras di Vanzago e un grande abbraccio, un buon 2026.
Grazie mille, grazie per questa grande occasione, un buon 2006 a tutti voi
e ciao.
Considera l'armadillo.
Finisce qui la puntata. No, devo una risposta a Olli, ma la sua domanda era troppo lunga. Si chiedeva cosa c'entravano i piccioni paralimpici con la denuncia che ho fatto all'inizio. I piccioni paralimpici è un'associazione che si occupa di piccioni in difficoltà a vario titolo, e quello che c'entra con questa storia è che denunciavano l'episodio della sparatoria sui piccioni proprio qui a Milano, vicinissimo al centro abitato. Con questo Cecilia Di Lieto saluta tutte e tutti, vi auguro un buon fine settimana, mi raccomando, fate cose buone e noi ci sentiamo lunedì sempre dopo le notizie delle 12.30. Ciao ciao. Ah, ricordatevi armadillo@radiopopolare.it e anche la pagina Facebook Considera l'armadillo. Ciao ciao.